Amen. È difficile predicare dopo queste belle cose che sono state dette stasera. Amen. Alleluia. Bene, come vi sentite? Amen. Gesù ha detto che ha dato alla Chiesa vita ed esuberanza. Mi vedo un po' giù, vi vedo. No, siete tutti quanti su. Amen. Alleluia. Che bello, bello lodare il Signore. Amen. Io ho sentito questa sera, fin da quando siamo entrati, la presenza dello Spirito Santo nel nostro mezzo. Alleluia. E io so che lo Spirito Santo è qui con noi stasera, vuole parlare, già ha parlato attraverso i vari fratelli e i nostri cuori, e di questo siamo contenti. Amen. Io voglio dare il benvenuto a tre ragazzi di Bari, tre o quattro. Quattro. Rialzate, gli fate un bello applauso. Wow, sono contento che sono qua, si sono venuti a prendere Naomi, amen, alleluia. Noi siamo contenti che sono venuti, amen, ma non che si prendono Naomi, va bene, alleluia. Però siamo contenti perché quando vediamo dei giovani che si vogliono bene nel Signore e fanno 400 chilometri, perché 200 venire, 200 andare per venirsi a prendere una loro amica è bello. Amen. E per di più lo dico perché io stasera voglio parlare dell'amicizia spirituale. Alleluia. Quindi per me questo è un assist stasera. Proprio me l'avete fatto e vi ringrazio, insomma. È molto bello quando è così. Amen. Ma credo che il popolo di Dio è un popolo che si vuole bene ed è un popolo che davvero non bada a niente, non bada ai problemi, non bada ai chilometri, bada soltanto a una cosa che Gesù ha detto ed è quello di amarci gli uni gli altri. Amen. Un bel po' di tempo fa andai a trovare dei fratelli e mentre li trovavo un fratello mi disse: Paolo, ma sai, a volte ci sono dei fratelli che ti criticano. No, io disse: fra, davvero? Davvero? Disse. Ah, se veramente io conosco solo fratelli che mi amano. Tutti quelli che parlano con me mi vogliono tutti bene. E quando parlano sono davvero persone straordinarie, gioiose. Sì, uno lo conosco, uno solo lo conosco e ogni tanto ha sempre da dire contro di me qualcosa. Si chiama serpente antico, si chiama diavolo, si chiama Satana. Però i miei fratelli mi vogliono bene. Amen. Alleluia, abbi pure tu questo sentimento. Alleluia. A volte ci sono delle persone che parlano, dicono cose, ma è perché il diavolo a volte davvero ha questa intenzione di sparlare di noi. Dice la parola di Dio, prima ci è stato ricordato di Giobbe, no? Di come il diavolo a lui non fa piacere vedere le persone che vivono bene e stanno in armonia. E lui deve trovare qualcosa per crearci problemi. Alleluia. Quanti di voi vi ricordate cosa ho predicato l'ultima volta, un bel po' di tempo fa? No? Chi se lo ricorda? Io lo ricordo. Desiderio, sì, è vero. Abbiamo parlato del desiderio, della necessità di cercare prima il regno di Dio, amen, con tutto il nostro cuore, con tutta la voglia che abbiamo dentro e poi tutte le altre cose ci saranno date per sopraggiunta. Amen. E dicevamo che spesso noi invece facciamo il contrario, cerchiamo prima tutte le altre cose e poi vogliamo che Dio ci deve dare, o forse, non lo so, ci mettiamo a pregare, ma perché Dio ci ha dato tutto il resto. E parlavamo di come Gesù, quando andava a guarire le persone, spesso faceva una domanda, diceva: cosa vuoi che io ti faccia? Amen. E lo ricordate, Bartimeo, che stava lungo la strada e gridava: cosa vuoi che io ti faccia? Andò Gesù da lui. E vi ricordate il paralitico che stava lì alla piscina di Betesda? E Gesù gli disse: ma vuoi essere guarito, sì o no? O vuoi stare sempre qui alla piscina? Sono tanti di noi che stanno sempre alla piscina e ci sono altri che stanno lungo la strada che gridano. Io non so dove ti senti tu, dove ti trovi tu. Alleluia. Però pensavo che il desiderio, la voglia di vedere che Dio faccia qualcosa nella nostra vita è straordinario. Però voglio anche dirti che il desiderio, mia cara, non basta. Amen. Alleluia. E io l'ho scoperto in questi giorni per un motivo molto semplice. Sto cercando di perdere peso. E io non lo so quanti di voi vi sentite come me o vi siete sentiti come me, no? Avete grossi e belli desideri, davvero. No, io ne ho tantissimi, dico per la prossima settimana 3 kg in meno. E tu hai bei desideri, no? Davvero, ti sono dei sogni straordinari perché tu vuoi vedere che qualcosa cambia, no? E poi invece ti accorgi che il desiderio non basta. Ci vuole la disciplina, dice. È vero. Il desiderio in realtà sta solo alla base della vita di un cristiano che vuole vivere una vita di trasformazione. Che fratelli, c'è una parola che in questi ultimi tempi, da un bel po' di tempo nella mia vita, ed è la parola trasformazione. Dio deve portare trasformazione nel tuo cuore. Amen. Dio ti vuole vedere trasformato nel tuo cuore. Dio vuole vedere questo paese trasformato. Alleluia. Noi ci lamentiamo spesso della sanità, dell'istruzione. Dio vuole vedere la sanità trasformata. Alleluia. E lo farà non perché stanno al governo Salvini e company. Alleluia. Se lui lo fa è perché tu hai pregato, hai messo le tue ginocchia davanti a lui. E lui si può servire forse anche di Salvini. Sì, lo so che... Alleluia. Lui farà se tu ti metti alla presenza di Dio e cambiano le cose, perché Dio vuole trasformare le nostre vite e le vuole trasformare profondamente. Vedete, i desideri sono instabili, volatili. Quanti di noi oggi desiderano una cosa e domani ne desiderano un'altra? Improvvisamente ci sembra che vogliamo amare Dio con tutto il nostro cuore. Il giorno dopo non ci siamo nemmeno degnati di prendere 5 minuti in preghiera con il Signore. I nostri desideri vanno e vengono. Eppure sono quella spinta iniziale, sono quella chiave che fa avviare il motore inizialmente e lo fa partire. Fa partire il desiderio, la realizzazione del sogno, ma non è la realizzazione del sogno. Tu non realizzerai i tuoi sogni perché hai un buon desiderio nel tuo cuore. È chiaro che senza un buon desiderio non andrai mai avanti. È necessario che nella tua vita ci sia un movimento che dal desiderio ci porti alla disciplina, dice Ciro, mi piace questa parola. Ed è vero, perché vedete, quello che modella le nostre azioni, che ci fa fare le cose, è la stessa cosa che modella i nostri desideri più profondi. Voglio leggere con voi un versetto che si trova in Galati. Vedete, Paolo parlava del bisogno di essere trasformati. E lo presenta qui con due metafore che voglio presentarvi dai suoi scritti. La prima è questa, quando lui dice: figli miei, io che vi partorisco sempre, volta dopo volta, io vi partorisco di nuovo, fino a quando? Finché Cristo non sia formato in voi. Wow. Alleluia. Paolo in realtà stava mettendo tutti quanti noi di fronte a un miracolo, che è il miracolo del concepimento, no? Perché lui dice qua, e lo dice: io ogni volta devo partorire di nuovo, perché io voglio vedere dentro di voi formato Cristo. E fratelli, se voi pensate un po' alla trasformazione che ha l'embrione, no, immaginate l'embrione che praticamente, se volete, tutt'altra cosa rispetto al bambino che nasce. È il tempo che ci vuole di trasformazione, perché in noi non ci sia un embrione di Cristo, ma ci sia Cristo vero, uomo formato dentro di noi. C'è bisogno che si vada attraverso una fase di trasformazione nella nostra vita. Alleluia. Vedete, benché io cerca poi di capire queste cose e anche tu cerchi magari di approfondire queste cose, io voglio dirti che rimarranno, sono e rimarranno sempre un mistero, un miracolo che Dio fa. È tramite queste cose che Dio si manifesta a livello naturale, ma lo fa anche a livello spirituale. Perché Cristo sia formato, io devo partorire, dice Paolo. Ho dei dolori interiori, è come un embrione che si deve trasformare continuamente in qualcosa di diverso. Romani 12:2. Parlando ai Romani da questa parola dice: non vi conformate a questo mondo. Alleluia. Io amo questa parola perché c'è tanta gente che vive di conformismo. Ci sono tanti che sono conformisti. I cristiani dovrebbero essere dei non conformisti, no, per ubbidire la parola di Dio. Ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole, perfetta volontà di Dio. Vedete, anche in questo caso Paolo usa un'altra metafora, che è la metafora della metamorfosi. Perché quando dice che siate trasformati, lui usa effettivamente la parola metamorfoso. Usa proprio questa parola, che vuol dire trasfigurazione, che vuol dire trasformazione, perché dice che un giorno anche noi saremo trasfigurati, diventeremo altro rispetto a quello che siamo. E naturalmente quando noi parliamo di metamorfosi, io credo che tutti quanti abbiamo sempre la stessa idea del bruco, no? Il bruco che deve entrare nell'oscurità di un bozzolo e non sa come andrà a finire, ma poi da lì ne viene fuori ed ha le ali per volare. Alleluia. Amen. Fino a quando tu non imparerai che ti devi sottomettere a un momento nel quale Dio deve operare nella tua vita e ci sia una trasformazione reale dentro di te, non avrai mai la capacità veramente di volare come Dio vuole. Alleluia. Ci sono dei credenti che rimarranno bruchi per sempre. Ci sono altri che si chiuderanno per sempre nei propri bozzoli. Alleluia. Ci sono alcuni però, e io spero che tu sei di questi, che usciranno e voleranno come aquile, non solo come farfalle. Amen. E voleranno perché avranno avuto una trasformazione che viene direttamente da Cristo Gesù. Io credo nella trasformazione spirituale, è così, è perciò che non posso solo basarmi sul desiderio di essere trasformato, perché poi in fin dei conti, fratelli, io non posso trasformare me stesso. Amen. E ti posso dire di più, io non posso trasformare nemmeno te. Tante volte io sento dei fratelli che vanno, come diceva prima Tina, no, diamo bei consigli, facciamo tutti quanti gli amici di Giobbe. Dovremmo capire una volta per sempre che quante chiacchiere tu vuoi dire all'altro, in realtà tu non potrai mai trasformare l'altro. Non sarai mai in grado di trasformare un'altra persona. Ma quello che puoi fare e devi fare, e ti invito stasera a fare, è di creare le condizioni perché Dio possa trasformarti spiritualmente. Alleluia. E questo lo puoi fare, dico io, con delle pratiche che io chiamo ritmi spirituali. Ciro le chiama disciplina. No? Sapete, nella vita noi abbiamo bisogno di ritmi. No? Io so che quando qui ci sono persone che si devono alzare presto al mattino e devono acquisire dei ritmi nella propria vita per poter fare delle cose, per poterle operare. A volte diventano routine, a volte diventano difficili, però la verità è che se tu hai solo il desiderio di fare delle cose ma non acquisisci nella tua vita la capacità di ritmi, di poter muoverti verso delle cose, beh, non raggiungerai niente. Dicevano gli antichi, abbiamo bisogno di regole di vita, di abitudine, di discipline, regole di vita, ritmi che dobbiamo usare per modellare il nostro desiderio, per modellare la nostra spiritualità. Alleluia. E quando impariamo che abbiamo bisogno di ritmo, abbiamo una comprensione elevata nella nostra vita di quello che Dio può fare. Dio vuole iniziare con te ad operare, e io so che nessuno di noi è già diventato un grande musicista, e nessun grande musicista è diventato tale se prima non è andato alla scuola dell'infanzia e gli hanno insegnato i rudimenti di come agire. Ha dovuto imparare poi, quando è andato a studiare musica, le prime note. Nessun grande violinista è tale perché è nato così, anche se aveva un talento enorme. Ma ha dovuto iniziare a lavorarci sopra, a stabilire dei ritmi nella propria vita per poter raggiungere quello che era il suo sogno, il suo desiderio. Amen. E tu non potrai mai raggiungere e dire: io farò la bella vita da cristiano. Signore, ti voglio servire. Signore, mi voglio consacrare a te. Signore, voglio fare la tua volontà. Se non impari che devi cominciare ad avere una vita ritmata spiritualmente alla presenza di Dio. E ci sono molti ritmi che dovremmo imparare nella nostra vita. Amen. E io il primo che potrei dirti, mi viene alla mente, è il ritmo della preghiera. Alleluia. Io non so quanti credenti hanno il ritmo della preghiera nella loro vita, no? Che sempre con cadenza, sempre con quel ritmo, sono lì alla presenza del Signore e credono che Dio può operare. Alleluia. Io non so quante persone hanno il ritmo della scrittura nella propria vita. Quante prendono la parola di Dio ogni giorno. E soprattutto, magari quando i nostri pensieri vagano altrove, è il momento essenziale di metterci davanti alla presenza di Dio, di prendere la sua parola e di far sì che quella parola trasformi i nostri pensieri. Abbiamo bisogno di acquisire ritmi, il ritmo dell'autocontrollo, il ritmo dei doni dello Spirito, il ritmo dei frutti dello Spirito nella nostra vita. Abbiamo bisogno non solo di avere il desiderio di fare qualcosa, ma abbiamo bisogno di ritmi spirituali nella nostra vita. Alleluia. Io non so se dentro di te ci sono quei tipi di ritmi. Amen. Quella musica che suona dentro di te. Amen. E che Ciro mi fa piacere, lui dice disciplina. Amen. Io amo più la parola ritmi. Amen. Alleluia, non cambia molto, ma la verità è questa: abbiamo bisogno che Dio ci dia una regola di vita, che per noi ci sia il desiderio di trasformazione personale e lasciare che la sua disciplina, i suoi ritmi cambiano il vecchio sé, il vecchio noi, in un nuovo Paolo, in un nuovo sé. Alleluia. Devi cedere la tua vita. La devi cedere nelle mani di Dio, devi metterla nel bozzolo di Dio e aspettare che Lui la faccia venire fuori. Amen, alleluia. Io credo che questo è importante per ciascuno di noi. Vedete, questo è anche, voi sapete, naturale. Noi abbiamo ritmi naturali, sta per finire l'inverno, vero? Oggi mi sono accorto che venendo qua alle 6 non è più buio. Sta cambiando il ritmo. Amen. Dio ha creato le cose in questo modo. E Dio vuole mettere dentro di te un ritmo di perseveranza spirituale, poter fare le cose sempre perseverando in Lui. Ebbene, io vorrei parlarvi di tanti ritmi spirituali, ve ne ho accennato alcuni di cui parleremo, ma io stasera voglio parlarvi di un ritmo spirituale che secondo me, alleluia, molti di noi hanno bisogno di avere. E tanti non hanno amicizia spirituale. Io non so se voi avete mai sentito, io da quando mi sono convertito, con molta onestà, non ho mai sentito di avere amicizia spirituale. Qualcuno mi ha detto di stare con i fratelli, con le sorelle, tante volte io quando non conosco il nome di una persona dico: fratello, come stai? È un modo formale, perché non lo conosco, e quindi dico fratello, dico sorella, no? Dovrebbe avere un altro significato, è veramente il significato fraterno, di stare vicino a una persona. Alleluia. Ma io credo che Dio ha fatto le cose in modo che tu non le possa mai fare da solo. Ti voglio dire una cosa stasera, ascoltami bene, forse è scritto là, il cammino, il viaggio spirituale non è stato mai pensato per essere intrapreso da soli. Ci sono troppe persone che io conosco e dico, che fa? Non c'è bisogno di andare in chiesa, tanto Dio si può pregare ovunque. L'avete mai sentito? L'avete mai detto? Forza, no? Hai tanta gente, ci sono tante persone che non fa altro che dire che da solo possono servire Dio, da solo possono amare Dio, da soli possono pregare, non c'è bisogno di nessun altro. Amen. Ma io stasera ti voglio deludere. Alleluia. Amen. Dio non ha mai inteso che la sua chiesa, non ha mai inteso che dei fratelli, delle persone che lo amano facessero il cammino da soli. E se tu hai mai pensato, pensi che puoi continuare a vivere una vita da solo, ti stai sbagliando, perché questo è uno degli inganni più diabolici di questo secolo. È un inganno diabolico. Tutta la scrittura dice tutto il contrario. Vi ricordate cosa disse Gesù? Io edificherò la mia chiesa. La chiesa non è un'invenzione mia qua perché sono il pastore, non è un'invenzione di altre quattro persone, non è nemmeno l'invenzione del Papa, non è nemmeno l'invenzione di quante altra gente trovata là fuori. Chi ha inventato la chiesa si chiama Gesù Cristo. Alleluia. E non c'è, dice la parola di Dio, la possibilità di continuare il tuo cammino da solo, tanto la Chiesa non è importante. Alleluia. Gesù, quando venne sulla terra, cominciò a crearsi la prima cosa, la sua Chiesa, se vogliamo chiamarlo così, ma non era una Chiesa, era un gruppo di amici. No? Subito, quando iniziò il suo ministero, si fece una cricca, una compagnia di persone. Erano 12, Marco 3, capitolo 3, verso 13 a 14. E ci dice che lui salì sul monte e chiamò presso di sé quelli che lui volle. Amen. E se li ha scelti lui? Sì, se li ha scelti lui, perché ti posso assicurare, le amicizie te le scegli tu. È un processo selettivo l'amicizia. Non pensare mai che hai degli amici perché ce l'hai così. Gli amici te li scegli tu. Sei tu a decidere chi sarà o chi non sarà amico tuo. Sei tu a decidere con chi vuoi avere o avrai a che fare nella tua vita. L'amicizia è selettiva. È qualcosa che scegli tu, e Gesù se li scelse lui. Lui scelse quelli che voleva. E sapete perché li scelse? Noi tutti potremmo pensare che era perché doveva prepararli per farli diventare i grandi apostoli di cui noi sappiamo, il che è vero, fece anche questo. Noi tutti pensiamo che lui se li è scelti perché dovevano andare a predicare, perché dovevano fare chissà che cosa, no? Ma qui dice, quindi ne costituì 12 perché uno stessero con lui e due potesse mandarli a predicare. Prima di tutto Gesù li tenne, li costituì perché li voleva vicino a sé. Amen. Lui è l'esempio. Lui è l'esempio dell'amicizia spirituale. Lui è l'esempio di avere persone che ti stanno vicino. Lui è l'esempio di avere persone che ti vogliono bene. Amen. Quando le persone mi dicono che nella Chiesa non c'è nessuno che li vuole bene, è perché non hanno mai conosciuto la Chiesa. Amen. Io credo che non esiste la Chiesa senza il volersi bene. Amen. Tu puoi dire, ma la gente è invidiosa, la gente è questo, la gente... È vero. È vero, è così. Ma nella Chiesa non c'è, vero? Sì o no? Non ci deve essere. Vedo che trovate difficoltà a dirlo. Amen. Nella chiesa ci sta la zizzania, è vero. Amen. Ma i fratelli, quelli veri, ti vogliono bene. Alleluia. Ti amano. Gesù si prese queste persone, se le tenne vicino, perché lui voleva degli amici, voleva che stessero con lui. Fratelli, l'amicizia spirituale non è perché devi organizzare un gruppo di persone, un club, e devi fare delle cose insieme a loro. Se tu pensi che questo è il motivo per cui devi vederti con i fratelli, ti sbagli. Non è perché ti devi incontrare con qualcuno e parlare di come è andata la giornata lavorativa oggi. Lo puoi fare con chiunque. Quella non è amicizia spirituale. No? Non è amicizia spirituale quello di cui ti devi incontrare e parlare sempre di tutti i problemi che hai. No? Facendo come fanno i vecchietti. Ah, come fa male la schiena. Te la sei presa la pillola stamattina. No? E noi finiamo per incontrarci per dire sempre le solite cose. E nemmeno ti voglio dire che è per fare il gruppo di studio e per mettersi là, per mettersi tutti insieme a fare, come volete chiamarle, gruppi di studio, cellule, non volevo usare la parola cellula, ma insomma alla fine poi l'ho tirata fuori. Amen. Dio vuole che tu fondi con i tuoi fratelli un'amicizia che è spirituale. Significa che tu con lui, con lei condividi i profondi desideri del tuo cuore. Ti sostieni. Amen. Alleluia. E organizzi la tua vita in modo che quella vita sia congruente con la parola di Dio. Amen. Ascoltami bene. Quando è stata l'ultima volta che hai chiamato un fratello con il quale tu senti di avere amicizia spirituale, hai detto: perché non ci vediamo stasera e preghiamo insieme? E leggiamo la parola di Dio insieme. No? Dice: no, ma questo è formale. Sì, lo so, magari può essere formale, ma a me sembra che formale è il contrario. Io ricordo una volta, nella chiesa solo, si doveva parlare solo con fratelli, sorelle, poi è venuto fuori la parola amico, no? Ma sembra che tutto bisogna fare, tranne prendere la parola di Dio, tranne il pregare insieme. Amen. Io credo che Dio vuole stabilire nella tua vita un ritmo che sia quello basato sull'amicizia spirituale. Alleluia. E non quando qualcosa non va. Dio vuole che tu lo faccia sempre. Forse tu non hai un amico spirituale. Forse tu non ce l'hai. Ma quella è la parte, diciamo, primaria della vita comunitaria, dello stare insieme, del venire come chiesa, del sentirsi amici spirituali, perché abbiamo un solo fondamento che è Cristo Gesù. Fratelli, nessuno di noi è qui perché ha aderito a uno statuto. Quanti di voi avete letto lo statuto della CCM? Forse nemmeno io, a dire la verità. No? Quanti di voi avete letto lo statuto di Cristo Gesù? È quello che ci unisce. È quello che ci unisce. Noi non siamo un club. Noi non siamo un club. Noi siamo figlioli e figliuole di Dio. Amen. Che basiamo la nostra amicizia in base allo Spirito Santo che è in noi. Alleluia. E coloro che tu chiami fratelli e sorelle sono i tuoi amici spirituali col quale puoi condividere le cose più profonde. Puoi metterti insieme a loro e pregare perché Dio faccia delle cose straordinarie nella tua vita. Amen. Non ti lamentare più. Amen. Chiama il fratello per pregare, non per lamentarti. E fratello, se qualcuno ti chiama e l'altro comincia a parlare, a parlare, a parlare, a parlare, a parlare, dì: hai ragione, preghiamo. Amen. Non commentare tutte le chiacchiere. Matteo, ultimo versetto che leggerò con voi, 18 verso 19. Ancora io vi dico, parla sempre Gesù, che se uno di voi si accorda con il padre, se due, ma io mi chiedevo oggi, ma perché Gesù ha detto due? Scusate, se ognuno può fare la chiesa a casa sua, se non è necessario avere uno spirito di comunità, se non è necessario, no, come molti dicono, prega a casa mia, no, mi sto a casa, che bisogno c'è? Adesso perché Gesù parla che due sono le persone che si devono mettere d'accordo? Perché due? Perché non ha lasciato la cosa all'individuo, alla persona personalmente per fare quello che vuole? Come mai? Sapete perché? Ve lo dico, perché lui pensava che tu devi avere almeno un amico spirituale. Amen. Alleluia. Se non ce l'hai, hai bisogno di fare una bella ricerca questa settimana. Amen. Ti devi mettere, cioè, invece di stare lì a dire nessuno mi ama, nessuno mi vuole bene, nessuno mi aiuta, dice chi può essere il mio amico? Ah, solo Gesù, solo Gesù. E Gesù dice devi accordare con un altro, ti devi accordare con Paolo che non lo sopporti, ti devi accordare con Ciro, oh, devi andare ad Alfonso e dirgli Alfonso voglio essere un tuo amico, preghiamo insieme. Alleluia. Ti devi accordare. È inutile che dice che tu lo fai da solo non mi serve. Se due di voi si accordano, se due si mettono insieme e trovano un accordo nel fare le cose, alleluia, che cosa succede? Cosa succede se due persone sono davvero amici spirituali e che non stanno lì a fare chiacchiere per tanto per parlare, che non stanno lì a dire cose tanto per dirle, alleluia, ma che insieme vogliono davvero vedere che Dio trasformi le cose, alleluia. Io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, alleluia, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Amen. Fratelli, io credo che Dio ha bisogno di mettere in noi dei ritmi spirituali. Uno di questi ritmi è il senso dell'amicizia spirituale e della Chiesa. Senso di comunità. Alleluia. Sapendo che la Chiesa insieme, quando va alla presenza di Dio, è potente alla presenza di Dio. Alleluia. Noi diciamo che Dio è potente, è vero, ma la Chiesa è potente quando va alla presenza di Dio. Amen. Alleluia, vi ricordate, vi dico solo il versetto, e potenti, fervide preghiere venivano fatte dalla Chiesa, mentre chi è che aveva problemi, ve lo ricordate? Pietro, oh, quello si trovava in galera. Adesso se noi sappiamo di un fratello che va in galera, diciamo, chissà che ha fatto. No? Agio sempre, qualcosa non andava. No? Dove stanno le fervide preghiere? Dove stanno le fervide preghiere? Alleluia. Se due di voi si accordano. Vuoi accordarti con qualcuno? Dice, cucchi. Non venirmelo a chiedere, per favore. Perché se mi fai questa domanda, la prima cosa che ti dico, accordati prima con te stesso. No? Che hai 50 cose che passano per la tua testa. Amen. Fratelli, lo scopo di viaggiare insieme nell'amicizia spirituale, nella comunità spirituale, è perché abbiamo il desiderio di ascoltare Dio nella nostra vita. È perché abbiamo il desiderio di vedere che Dio ci sostenga, ci unisca, e in quell'unione Dio opera. Dio opera. Alleluia. L'amicizia spirituale non è dare consigli agli altri, dagliene poco. Alleluia. L'amicizia spirituale è fare 400 chilometri. Amen. Pure qualcuno in più, se ti capita. Amen. Non farti venire il capriccio che i tuoi consigli sono i migliori del mondo. L'amicizia non è questo. L'amicizia spirituale non è mo ci vado io e risolvo io. Non è aggiustare le cose a modo tuo. Alleluia. E l'amicizia spirituale non è nemmeno ci mettiamo, leggiamo la Bibbia, ti faccio vedere, cambia tutto. No, no. Alleluia. L'amicizia spirituale è sostenersi l'un l'altro, aiutarsi l'un l'altro, sapendo discernere i movimenti dello Spirito Santo nella tua vita e nella vita del fratello e della sorella che ti sta vicino. E quando tu discerni quel movimento, alleluia, tu discerni i ritmi spirituali nella tua vita e nella sua vita. buone abitudini di stare alla presenza di Dio, di onorare il Signore, di lodarlo. Alleluia. Io so che Dio fa grandi cose quando noi iniziamo così. Fratello, sorella, l'amicizia spirituale è uno strumento potente che tu hai nelle mani se vuoi vedere che Dio operi. Se tu sei presuntuoso, orgoglioso, superbo, pensi che tu la sai tutta e sei l'unico a saperla tutto, probabilmente hai bisogno di rivedere la tua teologia, hai bisogno di rivedere il tuo cristianesimo, hai bisogno di tornare a Cristo. Alleluia. Hai bisogno di accordarti con qualcuno e insieme pregare. Spesso noi parliamo dei padri spirituali. A me fa piacere quando ci sono dei padri spirituali. Oh. Domenica scorsa parlavo con Mazzitello di questo. Lui si viene da una scuola dove il suo padre spirituale lo ha deluso enormemente. Amen. E magari va bene parlare di padri spirituali, ma io voglio dirti, forse è ora che cominci a parlare di amici spirituali. Amen. Di altri fratelli, altre sorelle che insieme a te vi unite in preghiera. Alleluia. Alla presenza del Signore. E lasciate che lo Spirito Santo operi. Alziamoci in piedi. Alleluia. Forza. Io voglio chiederti di chiudere i tuoi occhi, abbassare il tuo capo. Amen. Alleluia. Oh Signore. Alleluia. Vieni Spirito Santo. Alleluia. Convinci Spirito Santo, alleluia. La prima cosa che ti voglio chiedere stasera, hai tu degli amici spirituali? Alleluia. O pensi di poter vivere la tua vita individualistica alla presenza di Dio, continuando a dire che Dio ti ha tanto benedetto e di quella benedizione non sa che cosa farsene? Alleluia. Dio stasera ti invita a fare delle scelte nella tua vita. Non rimanere solo. Il viaggio che Dio vuole farti fare, questo cammino nello Spirito che Dio vuole farti fare, Lui non ha inteso che tu lo faccia da solo. Assolutamente. Lui vuole che tu lo faccia con uno, e io oso dire con tanti amici spirituali. Con tanti amici spirituali. Alleluia. Persone che ti incoraggiano, che ti rialzano. Persone che tu incoraggi, che tu rialzi. Alleluia. Che li fai andare avanti nel momento necessario. Rompi gli argini e con lui ti tuffi in quel fiume glorioso che è il fiume dello Spirito. Alleluia. Non rimanere fermo nella tua vita. Lascia che lo Spirito stasera tocchi la tua vita. Alleluia. E comincia a guardare i tuoi fratelli come tanti, ma tanti amici spirituali. Gesù chiamò i dodici che fossero con Lui perché stessero in amicizia con Lui. Condividessero con Lui momenti belli, momenti difficili, momenti brutti. Alleluia. I momenti dello Spirito. Alleluia. Oh, gloria a te, Signore. Forse tu ti trovi in un momento di una vita molto individualista. Stasera lo Spirito ti chiama a ravvederti. A ravvederti. Alleluia, ti sta chiamando a quello. Mentre siamo qui alla presenza del Signore. Alleluia, io ti chiedo di mettere la mano sul fratello, sulla sorella che è a fianco a te o qualcun altro che tu vuoi qui in giro e che tu sai che è il tuo amico spirituale, è la persona alla quale puoi parlare, puoi pregare, puoi davvero invocare il nome del Signore e che sai che se ti metti alla presenza del Signore Lui risponderà. Alleluia. Alleluia. Dì al tuo fratello, voglio essere un tuo amico spirituale. Alleluia. Insieme a te voglio fare questo cammino glorioso. Insieme a te voglio arrivare al cielo. Quando sarò in difficoltà, dammi una mano, fratello. E quando tu sarai in difficoltà, io darò una mano a te. E che questo sia un ritmo nella mia vita, non un desiderio. Sia qualcosa che io faccio, che faccia parte della mia trasformazione spirituale. Oh, lode al nome del Signore. Urranta la sciacca.